sei in compagnia di SBS Italian.
E più o meno 10 anni fa, nel 2008, iniziava il periodo della grande crisi finanziaria causata dalla deregolamentazione dell'industria finanziaria americana e dai mutui subprime. Dagli Stati Uniti, come sappiamo bene, la crisi si spostò poi in Europa, nel resto del mondo, colpendo in modo particolare le aree del sud del vecchio continente.
E a distanza di 10 anni l'Italia sta faticosamente uscendo dalla recessione, con però un tasso di crescita tra i più depressi in Europa. E le conseguenze di questi 10 anni sono state tante. La più evidente qui da noi in Australia è stata la ripresa del flusso migratorio, anche se naturalmente non minimamente paragonabile alla grande immigrazione italiana degli anni 50.
L'Australia è stata colpita dalla crisi in un modo minore, si è aggrappata al salvagente Cina e alla sua fame di risorse minerarie, ma anche per l'Australia negli ultimi 10 anni ci sono stati dei grossi cambiamenti. Noi questa mattina vorremmo parlare dei cambiamenti psicologici nei giovani, di chi in questo periodo è passato dall'adolescenza all'età adulta. Insomma, com'è stato questo percorso e questo processo? Per aiutarci a parlare di questo argomento abbiamo in studio con noi un ospite, Carmen Leccardi, professoressa presso l'Università Milano Bicocca di Sociologia. Professoressa, benvenuta.
Buongiorno.
Buongiorno Carmen. Carmen, tra l'altro, martedì ha tenuto una conferenza allo Youth Research Center di Melbourne intitolata The Recession, Young People and Their Relationship with the Future. La recessione, i giovani e la loro relazione del futuro. E noi questa mattina vogliamo proprio parlare con te di come si diventa adulti in tempo di crisi. Voi all'ascolto potete intervenire raccontandoci le vostre esperienze, le vostre storie, anche dal punto di vista di genitori che vedono i loro figli crescere in questo periodo di incertezza. Il numero è il solito, 1300 799 626.
Ci potete anche mandare un sms allo 0429 996 263 oppure ci potete scrivere un messaggio privato sulla nostra pagina Facebook SBS Italian. Potete anche commentare il post che abbiamo lanciato poco fa proprio per introdurre il tema del dibattito di questa mattina. Carmen, nella sua conferenza lei si concentra sulla recessione del 2008 e la vede un po' come uno spartiacque. Perché?
La condizione giovanile ha iniziato a mutare, direi, negli ultimi decenni degli anni 90. Però in maniera così drammatica come in questi ultimi anni, scusatemi, non avevamo noi analisti mai potuto notare delle trasformazioni così gigantesche. Vale a dire, la speranza di poter, dopo il percorso educativo, entrare nel mondo del lavoro si è praticamente asciugata per moltissimi giovani, e sono riprese, come è stato detto, proprio le ondate migratorie.
Ecco, a questo proposito ti interromperei, Carmen. Uno dei grossi problemi è stato proprio la disoccupazione in questo 2008. Noi ascoltiamo allora un po' di numeri con Marco Lucchi e il suo servizio.
In Australia la disoccupazione in termini assoluti oscilla fra il 5 e il 6% da ormai oltre un decennio. In dettaglio, nell'ACT, ovvero a Canberra e dintorni, il tasso è attualmente inferiore al 4%, nel New South Wales è al 4,8%, mentre in Victoria e Tasmania si attesta sul 6,1%, ma anche in Australia la disoccupazione giovanile tocca livelli molto più alti rispetto alla media. In dettaglio, nei giovani fra i 15 e i 24 anni tocca il 15,9% e il 10,6% fra i 25 e i 32 anni, per un 12,3% complessivo. Diamo ora un'occhiata ai tassi di disoccupazione giovanile nel mondo. In testa a questa classifica negativa, entrambe con il 52%, ci sono Kosovo e Sudafrica. L'Italia è all'ottavo posto con il 32%, l'Australia, come abbiamo già accennato, con il 12,3% è al 39esimo posto. I paesi con il minor numero di disoccupati in questa fascia di età sono la Repubblica Ceca, 4,8%, il Giappone, 4,6% e il Kazakistan, 4%. Per i giovani australiani, l'età media dell'arrivederci ai genitori è 20,9 anni. Le giovani in questa fascia di età tendono a lasciare la casa paterna per la prima volta ad un'età leggermente più bassa, 19,8 anni. Solo il 3% lascia la casa dei genitori dopo i 34 anni. Secondo Eurostat, l'età media di uscita dalla casa dei genitori in Italia è 30,1 anni, al quarto posto in Europa, preceduta solo da Malta, Croazia e Slovacchia. La media europea invece è di 26,1 anni e ci sono paesi dove l'età media di uscita di casa è 20,7 anni, Svezia, 21 Danimarca e 21,9 Finlandia.
E il servizio che avete appena ascoltato era a cura di Marco Lucchi. Marco Lucchi che ci ha dato un po' di numeri sull'occupazione, sui giovani, e interessantissimo come dato quello proprio della permanenza nel nido familiare. Come avete sentito, in Australia la media per quando si lascia appunto la casa è quasi 21 anni. E praticamente in Italia arriva a 10 anni più tardi, 30,1 anno prima che i giovani decidano di lasciare il tetto, come si dice, il desco familiare.
Insomma, c'è una bella differenza. Allora, cominciamo proprio da qui, Carmen, da quelli che sono i dati che avete ricavato dalle vostre ricerche. Che rapporto hanno i giovani del dopo crisi con i loro genitori?
La situazione rispetto a quella che è stata ricordata è veramente molto differente, anche perché i giovani italiani devono confrontarsi con tassi di disoccupazione giovanile che sono stati, in particolare negli anni della grande recessione, intorno al 40%. Ecco, quindi capiamo molto bene come la permanenza in famiglia sia necessariamente legata ad uno scenario sociale, economico, esistenziale completamente diverso. Allora, per i giovani italiani, ragazzi e ragazze, ma in particolare per i ragazzi, perché per le giovani donne c'è la tendenza ad uscire, se possibile, prima di casa, il problema diventa come negoziare questa lunga, diciamo, consuetudine quotidiana con la vita familiare. Allora i giovani cercano di ritagliarsi, appunto, di costruirsi degli spazi di autonomia, ma dentro la famiglia. Quindi questo processo di transizione nel periodo della crisi è stato particolarmente segnato, transizione all'età adulta, dal fatto di sentirsi autonomi interiormente, ma non disporre di questi spazi di autonomia esistenziale e sociale effettivi.
Tra l'altro anche con punte di disprezzo dalla classe politica del periodo, con i giovani descritti come mammoni, insomma, scansafatiche, che non vogliono allontanarsi da casa.
Certamente la rappresentazione che viene data sul piano pubblico dei giovani è stata particolarmente pesante in questi anni. Invece di guardare ai giovani come una risorsa in qualche modo bloccata in questo contesto sociale e politico, si è cercato di accusare i giovani di non essere sufficientemente attivi, di non essere sufficientemente capaci di farsi strada, eccetera. In altri termini, è come se ciascun giovane, ragazzo o ragazza, dovesse o avesse dovuto, diciamo meglio, ma diciamo che è un trend anche che continua, diventare imprenditore di se stesso. Allora, coloro che magari non possiedono questa forte spinta verso l'autoimprenditorialità, capaci cioè di lanciarsi nel mercato e inventarsi professioni, sono stati accusati di non essere capaci.
I bamboccioni.
Di vivere, sì.
Chiaramente raggiungere l'autonomia è soltanto uno dei passaggi all'età adulta. E pensando ai millennials, ai giovani che stanno diventando adulti adesso, quali sono gli altri passi importanti che appunto possiamo trovare nel passaggio dall'essere ragazzini, da essere giovani, al diventare persone adulte?
Qua ci sono delle situazioni, diciamo, particolari, specificamente in Europa, diciamo così. sotto il profilo della rimessa in discussione di quelle che sono state studiate anche come le tappe obbligate, diciamo, verso il percorso all'adultità. Quali sono queste tappe? Finire il percorso educativo, entrare nel mercato del lavoro, andare a vivere da soli, poi entrare in coppia, poi mettere al mondo dei figli. Si è a lungo pensato a questa traiettoria come una traiettoria lineare, ma questo non è più. Da diverso tempo, ma in particolare la grande recessione ha rimescolato moltissimo le carte.
Anche quando dicevi questo, diciamo, cammino obbligato di una volta, mi viene in mente la liberazione sessuale e soprattutto i grandissimi processi che sono avvenuti proprio negli ultimi anni. Qua in Australia, per esempio, da pochissimo è legale il matrimonio tra persone dello stesso sesso. Anche questo quindi è una differenza notevole. Una volta il matrimonio era rigorosamente eterosessuale, adesso il matrimonio, questo obiettivo è qualcos'altro.
Sicuramente sapete che la situazione italiana ha delle caratteristiche differenti. Abbiamo avuto soltanto l'anno scorso la possibilità di accedere alla legalizzazione, diciamo così, delle coppie dello stesso sesso, ma non ancora, siamo ancora lontani dal parlare del matrimonio. Ma certamente quello che tu sottolinei, vale a dire il fatto di una maggiore fluidità anche nei comportamenti, non si accompagna ancora all'espansione delle possibilità di una transizione all'età adulta soft, leggera, non obbligata, non costretta. Quindi le tappe sono ancora pensate dai genitori, dalla società adulta, come tappe obbligate, ma nella vita dei giovani queste tappe sono a zig zag: si va in una direzione, magari si entra nel mercato del lavoro, poi si è obbligati a ritornare, si entra in coppia, la coppia finisce, e succede a diverse anche giovani donne di quando capita loro di mettere al mondo dei figli in un'età tra virgolette relativamente giovane, di dover tornare per esempio a vivere con i genitori se la coppia è finita.
In tutto questo l'unica costante è la vecchia zia che chiede quando ti sposi.
Sì, quella c'è sempre.
State ascoltando il nostro dibattito del giovedì. Abbiamo con noi in studio un ospite, la professoressa Carmen Leccardi, professoressa di sociologia presso l'Università Milano Bicocca. Le linee sono aperte, potete intervenire per raccontarci come avete vissuto il vostro passaggio dall'essere giovani al diventare adulti, o come state guardando farlo i vostri figli. Il numero è 1300 799 626 e le linee sono aperte ancora per una ventina di minuti.
Allora, noi abbiamo un'altra ospite per darci finalmente l'opinione di una dei millennial, per raccontarci la sua esperienza. Abbiamo in linea con noi Martina Zanin, una ragazza 21enne da qualche mese in Australia per studiare. Ciao Martina, benvenuta nel programma di Radio SBS.
Ciao a tutti.
Ciao Martina. Allora, grazie. Tu sei davvero cresciuta in questo periodo di crisi economica per l'Italia. Come l'hai percepita? È stata per te una pressione nella tua crescita, nel modo in cui hai vissuto la tua adolescenza?
Una pressione non direi. Io mi sono un po' buttata in questa crescita. Era una crescita voluta e direi guadagnata. Ovviamente non te ne accorgi quando prendi questa decisione di partire e lasciare il nido familiare. Vai, all'inizio ti butti, però dopo un anno che sono qua mi accorgo delle differenze con i miei compagni in Italia e anche su me stessa. Mi rendo conto che essere indipendente è difficile, però è fattibile.
Ecco, com'è questo confronto con i tuoi coetanei australiani? Sei bambocciona, tra virgolette?
Ma rispetto ai miei compagni australiani mi rendo conto che l'Italia è un po' indietro, nel senso che ho un sacco di compagni che lavorano da quando avevano 14 anni, che magari stanno già vivendo con un fidanzato e che quindi sono, in questo punto di vista, molto più avanti. Le mie compagne in Italia sono tutte quante a casa, non c'è nessuno che lascia il nido ancora.
Ecco, nessuno tra i tuoi amici? Proprio nessuno, neanche qualche rara eccezione? Sei l'unica?
No, allora ho una compagna che è tornata a Berlino, per cui è l'unica indipendente, e la maggior parte delle mie compagne adesso in Italia sono comunque stanno facendo esperienza all'estero, Erasmus o stage, per cui lasciano il nido ma tornano, per cui è più un testare un po' il territorio, lasciare un po' e poi tornare a casa, il che può essere anche più difficile perché una volta lasciato il nido, tornare poi a casa con gli occhi dei genitori addosso è un po' difficile, mi dicono.
Martina, tu sei arrivata in Australia principalmente per studiare. Hai la cittadinanza australiana per discendenza, l'hai ottenuta da parte di tuo padre, quindi per te non è particolarmente costoso poter studiare qui. Se non avessi avuto questa opportunità, saresti andata all'estero comunque sapendo che le spese per poter affrontare un corso di studi fuori dal proprio paese non è così accessibile, insomma?
Io sì, ho sempre avuto un'attrazione per l'estero, ho studiato lingue e per me era molto importante studiare in inglese perché comunque sapevo che in un futuro mi sarebbe piaciuto studiare all'estero e purtroppo per il mio corso di studi, che è medicina veterinaria, in Italia è offerto solo in italiano e non dà la possibilità, una volta laureati, di lavorare all'estero. Non è molto facile, bisogna fare almeno 2 o 4 anni di specializzazione all'estero, di corsi. Per cui fare l'università all'estero per me era una priorità per questo, perché mi dà la possibilità di lavorare ovunque voglia. La mia laurea australiana vale praticamente in tutto il mondo, mentre quella italiana purtroppo valeva solo in Italia. Per cui, nonostante i costi, sì, mi ero detta che avrei trovato una buona università che offrisse, che mi desse questa possibilità di realizzare i miei sogni.
Senti, parliamo invece di percezioni personali. Mi scuserai la domanda un po' marzulliana. A 21 anni, tu ti senti una ragazza o un'adulta? Insomma, sei ancora una bambina o sei una donna? Forse un po' estremo. Ok, però teniamoci con ragazza o adulta.
Ecco, forse più facile.
Mi sono lasciato un po' andare.
Sì, direi adulta ormai, perché vivo da sola, dipendo da me stessa, e per cui sono più tentata di andare sull'adulto che sul ragazzo.
Adulta, allora. Martina, sì. Martina, grazie mille per averci raccontato la
grazie
tua esperienza. Una buona giornata.
Grazie mille a voi. Anche a voi. Ciao.
Ciao, ringraziamo Martina Zanin per essere intervenuta. Noi ci prendiamo una brevissima pausa, torneremo con voi tra pochissimo. Le linee sono ancora aperte per 15 minuti. Chiediamo agli ascoltatori in attesa di pazientare. Ascolteremo le vostre voci tra pochissimo.
SBS in italiano. Tutti i giorni alle 8 del mattino oppure online, in qualsiasi momento.
Sono le 8.47 ore della Costa Est, siete sempre all'ascolto del programma in italiano di Radio SBS con Carlo Reglia e Virginia Padovese. I dolori della crescita, diventare adulti in tempo di crisi economica. Noi abbiamo un ospite questa mattina, non mi viene la R, difficile. Carmen Leccardi, forse perché c'erano Leccardi, Carmen. Allora, Carmen è professoressa ordinaria di sociologia all'Università di Milano Bicocca. Noi abbiamo sentito la testimonianza di Martina, 21 anni, tra l'altro io ho detto, faccio questo intervento marzulliano, mi chiedo se lei sappia chi era Marzullo.
No, Carlo.
Forse no, vabbè, poi la chiamo e glielo dico. Carmen, alla luce dei tuoi studi, che cosa ti dice questa esperienza di Martina?
Ma veramente la vita di Martina è emblematica di una situazione molto generalizzata, perché le cifre ci dicono che in questi anni recenti è ripresa l'ondata migratoria qualificata dei giovani verso il mondo, quindi non solo verso l'Europa. Questo vuol dire che le cifre impongono una riflessione. Circa 100.000 giovani all'anno lasciano l'Italia e sono per lo più giovani molto istruiti, con capacità di controllo della propria vita e anche controllo della situazione sociale molto molto sviluppate. Sono i giovani migliori. Ascoltando Martina ci rendiamo conto di quanto l'Italia si impoverisce e questo è un problema che dobbiamo affrontare, in particolare tenendo conto poi delle diseguaglianze sociali, familiari, che costituiscono il retroterra di queste vite giovanili. spesso diciamo i giovani che emigrano in questo momento sono i migliori, sono quelli che hanno più risorse, sono quelli
migliori
che anche,
dal punto di vista economico, con famiglie alle spalle,
certamente, anche più appoggiati dalle famiglie sotto profilo sociale.
Ascoltiamo Luca che ci ha chiamato da Sydney. Buongiorno Luca.
Buongiorno, grazie, buongiorno a tutti.
Luca, un giovane o un adulto?
Ormai sono adulto, perché ho più del doppio degli anni di Martina, quindi io, quando me l'avete chiesto, prima ho detto diversamente giovane, ecco, mi piace.
Ecco, però una volta non si sarebbe detto con tono di rimpianto, ma forse no, come stai facendo tu, sarebbe detto, beh, certo, ho 40 anni, sono un uomo.
Sì, capisco, però sai, perdere la gioventù, come dire, è un po' come, non so, lasciare indietro qualche cosa, un po' di spensieratezza, un po' di problematiche. Quando uno dice diventa adulto, diventa anche responsabile e pesa, ecco. Forse è più leggero, ci si sente più leggeri sentirsi giovani.
Luca, secondo te il tuo passaggio all'età adulta da cosa è stato determinato? Dal raggiungimento dell'indipendenza economica, dal fatto che te ne sei andato dalla casa dove vivevi con i tuoi genitori? Cos'è che ha segnato in te questo passaggio?
Io sono un po' un cliché di quello che la dottoressa, la professoressa diceva prima. Io vengo da un piccolo paesino tra Bologna e Ferrara, ho fatto il mio percorso di studi, laureato, difficoltà enormi e sogni infranti di entrare nel mondo del lavoro nell'ambito dell'insegnamento, perché non potevo aspettare gli eterni concorsi pubblici che sai mai che non vincerai mai in Italia. E fatto uno di quegli stage post laurea in un'azienda, faticosamente ho offerto un posto per merito, diciamo, perché non avevo supporto politico, di conoscenze, di presentazioni, eccetera. Non giocavo a calcetto con le persone giuste.
Malissimo.
E poi dopo scelterato un po' in inglese, coperto, accudito, servito e riverito dalla famiglia, come un po' tutti i giovani delle piccole comunità non cittadine. Poi trovato un lavoro un po' più stabile, ho avuto la possibilità di affrontare un mutuo e preso un monolocale per conto mio, passati 30 anni, quindi partiamo già a...
Quindi dopo i 30 anni, ma quindi il monolocale è il segno della tua indipendenza?
Beh, lo fu, perché però avevo già 34 anni e single. E quando parliamo di Australia e Italia, sono due realtà totalmente all'opposto, non solo geograficamente ma anche culturalmente. E qui vedo gli amici di mia moglie, sono sposati da quando avevano 22-23 anni. In Italia 22-23 anni
ancora bisogna chiedere il permesso per guardare i cartoni animati. Allora, grazie per averci chiamato Luca, buona giornata.
A voi.
Ringraziamo Luca e diamo subito la parola a Nicolas, che ci ha chiamato da Melbourne, un giovane italo-australiano che ci può dare la prospettiva di chi questo passaggio lo ha vissuto in Australia. Nicolas, buongiorno.
Buongiorno, grazie a tutti.
Allora Nicolas, a proposito di crisi, tu hai vissuto la crisi di 10 anni fa distaccato, visto che l'Australia non l'ha subita più di tanto, o ha influito sulla tua crescita?
Veramente devo dire che non era un grande aspetto nella mia vita, perché ancora a quell'età avevo 10 anni fa, 11 anni, quindi non è che mi sono reso conto di queste cose. Poi piano piano, crescendo, accorgendomi che forse un giorno sarebbe difficilissimo permettermi di comprare una casa oppure affittare un appartamento, questo era quando questa crisi
ti ha colpito, diciamo.
Sì, ecco.
Senti,
ecco,
hai citato uno dei grandi problemi dell'Australia contemporanea, cioè gli appartamenti, le case. È questa la croce dei giovani australiani secondo te oggi?
Sì, assolutamente. E poi quando sono andato in Italia l'anno scorso ho fatto un Erasmus a Macerata e poi io pagavo per esempio 200 euro al mese, e per me questo era bellissimo, perché sentendo le storie di quanto si deve pagare qui in Australia, poi 200 euro al mese.
E quali paghi a settimana praticamente?
Qui in Australia.
Esatto.
Nicola, sì. Se dalla tua esperienza anche in Italia hai percepito qualche differenza tra un ventenne australiano e un ventenne italiano, come hai trovato i tuoi coetanei nel bel paese?
Io veramente, è una cosa interessante, perché io un giorno il mio sogno sarebbe di andare in Italia, di vivere in Italia, e questo ho trovato da molti, molti, molti giovani italiani, che tutti sanno che c'è la crisi in Italia, invece qui in Australia non mi pare che sia una cosa conosciuta dai giovani, invece là tutti mi hanno suggerito di non prendere questa decisione di andare in Italia, tutti mi hanno detto che è meglio rimanere in Australia, perché secondo me la crisi ha un effetto su tutti i giovani là in Italia, e purtroppo è così. Che tutti i giovani ci hanno
cioè psicologico e anche materiale come
sì,
effetto.
Sì.
Allora Nicolas, grazie per averci dato la tua prospettiva, buona giornata.
Grazie a voi, buona giornata, ciao.
Allora Carmen, noi siamo appunto un po' in chiusura, però un commento su queste testimonianze che hai avuto. Abbiamo avuto il finto giovane che ci ha chiamato prima e poi adesso Nicolas italo-australiano.
La prima testimonianza mi porta a riflettere sul fatto che, per la verità, le barriere tra l'età della vita si sono molto consumate. Quando effettivamente, è una domanda che anche studiosi e studiose si pongono, si diventa adulti, perché non c'è più un limite, diciamo, cronologico da questo punto di vista, come anche il passaggio dall'età adulta all'età anziana è sempre più rimesso in discussione. Quindi c'è da un lato un rimescolamento complessivo, ma questo rimescolamento va nella direzione di una sicura posticipazione dell'ingresso nell'età adulta. Questo è un elemento. L'altro elemento che mi ha sollecitato la seconda testimonianza riguarda il fatto che, come è stato detto a Nicolas da molti giovani italiani, c'è una paura del futuro, c'è la paura di poter aver difficoltà a costruire le proprie scelte in maniera realistica. Quindi vorrei dire che per i giovani italiani c'è da una parte la condivisione della libertà, delle possibilità, delle opportunità, dall'altro una sorta di incatenamento, di chiusura della relazione con il futuro.
Io però ho una proposta per capire quando un adulto, quando alle 10:30 pensi che sia un buon orario per andare a dormire, sei adulto.
Ascoltiamo l'opinione di Andrea che ci ha chiamato da Melbourne. Buongiorno Andrea.
Sì, concordo, alle 9:30 io già sto dormendo.
Te sei vecchio,
100%. Vai,
Andrea, allora sì. Tu hai vissuto la crisi, come l'hai vissuta?
Io proprio in pieno, perché mi sono laureato nel 2006, quindi ero entrato nel mondo del lavoro del 2006-2007, insomma quegli anni lì, e quindi proprio io, una bella trambata.
Ecco, adesso quanti anni hai? Quindi hai
bene.
Una trentina d'anni.
34.
34.
Sì.
Sei giovane, sei adulto? Cosa sei, secondo te?
Dunque, rispetto all'orario di andare a dormire, moglie e due figli, dai, sono adulto.
Molto adulto.
Senti, è stata un po' la crisi a spingerti verso l'Australia?
Ma non lo so se la crisi in sé o il sistema, insomma, perché io alla fine mi ero anche reinventato e appunto ero passato da dipendente, mi ero aperto una mia partita IVA, lavoravo e poi dopo sono stato pagato dopo 2 anni che sono arrivato qui, quindi la mia intenzione di rimanere lì c'era, ma non avevo i mezzi poi né per investire nella mia attività, ma neanche per andare avanti, perché se i pagamenti arrivano così in ritardo, quindi non lo so se è solo la crisi o se è un sistema. Che pagamenti di dati in Italia, insomma, mi sembrano abbastanza indipendenti dalla crisi.
Allora, grazie per questa tua testimonianza. Sei giovanissimo, comunque, te lo dico proprio così, fuori dai denti. Carmen, noi abbiamo un minuto soltanto per concludere. E volevo chiederti, Allora, come ci raccontavi, sembra un po' doom and gloom, come si dice qua in inglese. È una generazione, quella dei millennials, guidata da pessimismo? Oppure questa è una chiave di lettura dei grandi, tra virgolette?
Abbiamo un minuto.
Sì.
Meno.
Sono convinta che per i giovani il pessimismo non è lo stato d'animo privilegiato. Vale a dire che in questo contesto assolutamente difficile per i giovani italiani, stiamo parlando di loro in questo momento, comunque i giovani italiani appaiono in grado di trovare delle soluzioni, trovare una propria via per mettersi in congiunzione, per relazionarsi al futuro, aprendo al mondo, aprendo alle opportunità, aprendo alle possibilità. Alcuni di loro fanno più fatica per motivi economici, però quello secondo me è lo stato d'animo.
Siamo in chiusura, ringraziamo la professoressa Carmen Leccardi per essere stata con noi. Cediamo la linea a Dario Castaldo per la seconda edizione del Giornale Radio.
A tra pochissimo.
Dicci la tua. Segui la pagina SPS Italian su Facebook e sul profilo Twitter SPS Italian.